colui che è nato, il re dei giudei. Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udir questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scrivi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. A vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode per un'altra strada, fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Prima ancora di interrogare il testo che abbiamo letto, che soltanto Matteo riporta, gli altri evangelisti non parlano dell'Epifania, vorrei ricordare a me e a voi il genere letterario con cui è scritto questo racconto. E lo so che è un argomento più scolastico, poco da omelia, ma non abbiamo altri momenti in cui ci si trova tutti insieme per parlarne. E allora fa un piccolo accenno breve, perché mi sembra molto importante. Cioè che il genere letterario con cui è raccontata la visita dei magi a Gesù somiglia di più, facendo un paragone con altri generi letterari della Bibbia, somiglia di più al racconto della passione e della morte di Gesù che non ai racconti, non somiglia al genere letterario con cui è raccontata la passione e la morte di Gesù, ma somiglia di più al modo di raccontare dei Vangeli dell'infanzia. Brevemente dico, i generi letterari con cui si può comunicare con gli altri sono tanti e nella Bibbia ce n'è tanti e vanno tenuti presenti, perché se no ci si raccapezza. Che esempio a portare? La favola è un genere letterario, ma bisogna saperlo che è una favola, se no va a finire uno crede che a tempo di Esopo i lupi parlavano, non se ne ha bisogno, questo è evidente per noi, ma di altri generi letterari non è così chiaro questo discorso. Del mito, per esempio, noi se ne parla spesso del mito. Il mito è bellissimo, ma bisogna sapere che è un mito. Poi che ci potrebbe essere? La poesia, no, non è la prosa. Il genere storico è complesso il discorso qui. I criteri storiografici del tempo di Gesù, ma non del tempo di Gesù, anche dopo, non sono gli stessi di oggi. Erodoto, in greco, non scrive secondo un criterio storiografico uguale a quello di oggi, ma nemmeno Tacito dei latini. Quindi queste cose, se non si sanno, va a finire che si piglia come rivelazione del racconto dell'Epifania la stella che si ferma sulla grotta. Insomma, davvero i ragazzi di catechismo un tempo mi dicevano: come la fa una stella a fermarsi? Certo, se tu pigli questa strada non ci sarà capezza più. Quindi allora la prima cosa importante da dire su questo racconto, varrebbe la pena farla a lungo, questo discorso introduttivo all'interpretazione dei Vangeli, ma non c'è tempo, è un'omelia. Allora la prima cosa importante da dire è che questo racconto dell'Epifania è un Midrash. Però la Midrash non è che fa per fare sfoggio, l'ebraico non lo so, ma Midrash è una specie di parabola, insomma. Con in più però c'è questa particolare, è una parabola storica, cioè che parte da una base storica ma la racconta fiorettandola con linguaggio fantastico. Quindi anche il racconto dell'Epifania è di questo tipo, per cui domandarsi come avrà fatto una stella a fermarsi sopra il luogo dove si trovava il bambino non ha senso. Quindi per capire il significato della stella dovremmo interrogare la teologia, non l'astronomia. Ecco quello che dicevo, che fermandosi sulla cronaca, quindi sbagliando completamente tipo di lettura, va a finire che si ignorano invece i veri significati, che sono importantissimi, che vuol lanciare il racconto dell'Epifania. Questo testo non è un resoconto, non è una fotografia di quel giorno. Le immagini che abbiamo davanti non sono delle foto, sono delle icone, delle immagini, dei quadri. E il quadro è più preoccupante non tanto del realismo, anche le pitture hanno questa caratteristica, sono preoccupati tanto del realismo, quanto del significato, del senso che lanciano. Il racconto di oggi, per esempio, è una icona ricca di senso, anzi di sensi, di più significati. Oggi molte chiese cristiane sono d'accordo, non tutti magari ancora, ma insomma diverse chiese cristiane sono d'accordo nel ritenere lo scritto dei Vangeli, si vorrebbe dire della Bibbia, ma si complica il discorso, dei Vangeli, rimaniamo ai Vangeli, una cosiddetta teologia narrativa o una narrazione teologica. Quindi vuol dire che non bisogna cercare tanto l'esattezza. Quindi a che ora è nato Gesù? Non glielo chiedere a Vangeli. Per esempio mi viene in mente che in due Vangeli, ora non mi ricordo più quali, si dice che Gesù è stato a Gerusalemme 3 volte nella sua vita pubblica e uno dice, non mi ricordo chi, dice una volta sola. Chi ha ragione? Tutti e nessuno, perché non gli interessa a loro. Gli interessa un'altra cosa, quello che dice una volta sola vuol dire la preoccupazione centrale di Gesù era Gerusalemme, dove sarebbe stato condannato a morte e ucciso. Capite? Se no si rischia di chiedere ai Vangeli ciò che non hanno nessuna intenzione di dare. E quindi da questo ne deriva che i Vangeli, ma si vorrebbe dire la Bibbia anche in generale, non è un contenitore di dogmi. Noi invece spesso l'abbiamo preso come un contenitore di dogmi. Come porsi allora davanti all'interpretazione della Bibbia? Qual è lo scopo per cui è stata scritta? Non si tratta quindi di imparare a mente delle formule preconfezionate. La narrazione è una storia aperta che aspetta di essere portata a termine. Ricordiamo che l'ebraismo non ha dogmi e non c'è un papa nell'ebraismo che garantisce la corretta interpretazione. Noi invece ci sa, un'altra mentalità si è imposta nella storia cristiana. È quel detto, non so se l'avete mai sentito dire, in latino, ma insomma una specie di proverbio è diventato. C'è una discussione nella Chiesa? ha parlato il Papa, basta, finito. Roma locuta est, causa finita est. Roma ha detto l'ultima parola, basta, non si discute più. Questo non è nemmeno lontanamente concepibile nella cultura e nella spiritualità ebraica. Il racconto è in attesa di sensi, tocca a noi portarlo avanti. Si parte di lì, ma tocca a noi portarlo avanti. Quindi siamo davvero in un altro panorama culturale. Cioè, nel libro di Coelet è un libro dell'Antico Testamento, prima i più vecchi se lo ricorderanno, quando si chiamava con la traduzione greca Ecclesiaste. Ora si parla, più giustamente mi sembra, si nomina col nome ebraico. Coelet è un libro difficile da leggere, però sarebbe interessante conoscerlo. E dice: le parole dei sapienti, vabbè, noi si potrebbe dire, le parole della Bibbia, la parola di Dio della Bibbia, sono come pungoli e chiodi piantati. Capite i due aspetti? Chiodi piantati per dire, se c'è scritto ama il tuo prossimo come te stesso, non può arrivare a concludere e quindi ammazzalo per fargli del bene, che si è fatto. Allora, si bruciava sul rogo gli eretici, lo fa per il tuo bene, perché tu sei un eretico, tu fa peccato. Quindi chiodi piantati vuol dire c'è una base di partenza che non può essere rovesciata, ma sono anche pungoli. Parti di lì e continua te il racconto, entra dentro, vi ricordate, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, entra te dentro il racconto. Il profeta Nathan, nella traduzione latina della Bibbia, il profeta Nathan dice a David, quando gli racconta, quando David ha commesso adulterio e un assassino, anche ammazzando il marito di Betsabea, gli racconta un fatto e poi dice: ma che vuol dire questo fatto? De te fabula narrator. Il racconto parla di te. Ricordati che i racconti del Vangelo, anche questo, parla di voi. L'ho detto anche ultimamente, quando Gesù all'adultera, che la stanno per ammazzare, gli domanda, lei gli domanda a lui: dove sono andati quelli che volevano ammazzarti? Sono andati via tutti. E Gesù gli dice: nemmeno io ti condanno, torna a casa tua, da tuo bambino, e ricomincia da capo. Ecco, quel nemmeno io ti condanno, sentiamolo come detto a ciascuno di noi. Siamo anche noi lì accanto all'adultera. De te fabula narratur. Questo racconto parla di te, non dell'adulterio, ma di altre cose, di altri tradimenti che abbiamo fatto. Io credo che il passo di Coelet, che le parole della Bibbia, lui dice, dei sapienti, sono come un pungolo e un chiodo piantato, possa essere applicato benissimo al racconto della visita dei magi alla culla di Gesù. Perché è pieno di segnali, di simboli, di sollecitazioni. Ne accenno brevemente alcuni. Non sono cose nuove, evidentemente, ma questo anche come esempio di come prendere la Bibbia in mano. Intanto cominciamo dal nome, Epifania. Che è successo? Qualcosa? Un bambino o? Ah, no, c'è un bambino, va bene, chiacchiere. La credevo qualcuno di voi che mi faceva domande. La parola Epifania è una parola greca che vuol dire manifestazione. Ma manifestazione di che? Di Dio, del volto di Dio. Come? Un bambino nudo, deposto in una mangiatoia, di una stalla, perché per lui non ci fu posto all'albergo? Questa è la grande manifestazione. Vi accenno, vi annuncio un grande segnale. Eccolo, insomma, deludente. Tutto qui. Si ritorna su discorsi fatti altre volte. Noi vogliamo un Dio forte, un Dio che vince, non un Dio che perde. Mi direte, ma è risorto, va bene, d'accordo, ma non cancella la crocifissione. Bisogna arrivarci attraverso questi eventi centrali. Noi invece vogliamo vincere, non a caso vincere era una canzone fascista, io l'ho cantata da bambino, a scuola ce la facevano cantare. Quindi intanto il primo segnale che viene, Epifania, manifestazione, Dio si manifesta, tutti a aspettare chi ci dirà ora, eccola la prima cosa, Dio si manifesta nella fragilità, non nella debolezza, fragilità non è uguale a debolezza, nemmeno la debolezza è un disvalore, bisogna riconoscerlo quando ci sentiamo deboli, ma fragilità è ancora più bello. Anche il diamante è fragile, è preziosissimo, graffia anche il vetro, ma se lo butti in terra va a mille pezzi. Le cose preziose sono fragili, l'amore è fragile, Dio è fragile se Dio è amore. Vuol dire cioè che Dio non si impone col suo amore, l'amore non si impone, l'amore si propone, quindi affronta anche il rischio del rifiuto. Quindi onnipotente, insomma, va ridisegnata questa visione di onnipotenza. Se Dio è amore, si espone al no, tanto è vero che molti diranno di no, si dichiarano non credenti, agnostici, e Dio aggira anche questo ostacolo, non importa, ricordate la parabola finale. Venite voi, i benedetti del Padre mio, perché avevo fame e mi deste da mangiare, ma io ero ateo, non importa. Quello che tu hai fatto, il giudizio io lo do su come hai accolto la fragilità degli altri. Vieni, anche se eri ateo. Noi ci si pensa poco a questo, dite la verità, ma è veramente un capovolgimento totale della concezione della vita e di Dio anche, che non è passato del tutto della nostra vita, in me non è passato, ci devo sempre ripensare, devo sempre faticare per arrivarci. Va bene, andiamo avanti, se no non si parla altro che di questo. Seconda cosa che viene fuori da questa lettura che vi dicevo, non attenta alla cronaca ma attenta ai sensi, ai significati, i confini ebraici della salvezza saltano. Davanti a quel bambino ci sono due stranieri, impuri stranieri. Per gli ebrei lo straniero non è un caso, nella parabola del samaritano viene preso lo straniero samaritano come modello e non il sacerdote. Anche questo non ci si pensa mai, ma era di una potenza scandalosa, enorme per la società del tempo. Il sacerdote tira di lungo, il levita tira di lungo, l'impuro samaritano si ferma. Ma vabbè, non andiamo oltre. I confini ebraici della salvezza esplodono. Oggi, Epifania, dei pagani considerati impuri sono lì, davanti al Messia. Intendiamoci bene, non che gli ebrei dicessero che il Messia ebreo è venuto solo per gli ebrei, è venuto per tutti, a patto però che si facessero ebrei, non di etnia non è possibile, ecco. Però si circoncidessero, accettassero la legge, dovevano passare da sotto il giogo della legge ebraica. L'Epifania invece è l'apertura della salvezza a tutti, ma il centro è abolito, non c'è più un centro. Gerusalemme, Roma non è al posto di Gerusalemme, il centro non è Roma. Non è vero, so se vi ricordate, per l'anno santo io vi proposi di non andare a Roma, andammo in provincia di Lucca, mi pare, non mi ricordo bene ora dove, provincia di Lucca, dove c'era una comunità per tossicodipendenti e di disperati che sono i rifiuti della società di oggi. Il centro non c'è più, non è Roma il centro, non è il Papa il centro, non sono i preti il centro, ora è lui, quella persona, col suo corpo, e da quando lui non c'è più, quelli più fragili, quelli che assomigliano a lui, quelli che portano più di tutti il peso del dolore nel mondo. Il centro è abolito, mi ricordo sempre, c'era una specie di barzelletta, era bellina però, ma forse la sapete già, che si diceva, diceva uno a un amico, lo sai perché a Roma c'è tanta fede? Perché tutti quelli che ci vanno ce ne lasciano un po', la perdano lì, ecco, quindi ce n'è monte concentrata. Ora con Papa Francesco, no, voglio dire agli altri papi non fossero da prendere in considerazione, però un passo in avanti grosso l'ha fatto, avete visto anche l'ultima presa di posizione, cioè un cardinale l'ha attaccato, questo non si era abituati noi a questo, ecco. Quegli stessi cardinali che prima facevano i papisti quando il Papa la pensava come loro, a me questo mi irrita un po', ecco. Sii libero pure di cambiare idea, però dillo, abbiamo sbagliato fino ad ora, avevano ragione quelli che dicevano che il Papa non è il Cristo in terra, il centro è abolito, il centro ora è l'uomo Dio, è Gesù di Nazareth, e ripeto, dopo di lui tutti quelli che nel mondo portano il peso del dolore e dell'ingiustizia, puniti dalla natura e dall'ingiustizia degli uomini. Ancora l'ultima cosa, mi sembra per noi la più vicina, la più importante. Non so se avete notato che all'inizio del racconto si dice, quando Gesù nacque si sparse la voce a Gerusalemme e Erode e tutta Gerusalemme si impaurì. Non si nota mai noi questo. Quindi nel racconto dell'Epifania ci sono queste due cose importanti affermate. I vicini si impauriscono, i lontani si avvicinano. Vorrà dire qualcosa? Pensiamoci. Noi siamo vicini o lontani? Noi siamo dei lontani diventati vicini. Noi non siamo ebrei, quindi noi non ci sarà fra i primi destinatari di questo messaggio. Noi siamo dei lontani diventati vicini. Che rischio corrono i vicini? Tanti rischi. Chi vive anche il rapporto di coppia se ne renderà conto. La routine, l'abitudine, la mancanza dello stupore. Quando uno si innamora, lo stupore è una delle reazioni più facili. Poi il rischio è che uno se ne dimentichi. Grazie, avevi portato il caffè. Poi due volte caffè o me lo porti oggi? C'è questo rischio nella vita dell'uomo. Molti vicini, gli ebrei, che, per i quali anzitutto, dai quali Gesù è venuto e per i quali è venuto, molti vicini o non si accorsero di nulla. Voi pensate, i Vangeli dicono che Gesù aveva una settantina di persone, di discepoli, che lo seguivano. Insomma, che Dio si scomodi a diventare uomo e 70 persone solo se ne accorgono, insomma, non è che sia un gran successo. Ecco. Molti vicini o non si accorsero di nulla o si impaurirono, e altri invece provarono, anche dei vicini, una grande gioia. Ma fra i primi che si impaurirono e lo rifiutarono, molti erano i cosiddetti pii, i più religiosi. Fra i secondi, anche fra gli ebrei, molti considerati impuri, lontani. Pensate all'adultera che sta per essere ammazzata, il ladro in croce, e via e via. Pescatori, insomma, gente incolta. Forse i vicini non si accorsero perché erano convinti di conoscere già Dio e non cercavano nulla. Erano incapaci di stupirsi. Noi non corriamo questo rischio. L'Epifania mette, sottolinea questo aspetto. I lontani, quelli che guardavano le stelle, non so se c'è un po' di ironia anche in questo, cioè il capo nelle stelle, li guardavano le stelle, figuratevi che realismo dovevano avere, loro si accorgono e corrono, lasciano tutto e corrono. Molti di quelli che dovevano accorgersi non se ne sono accorti. Ecco, questo mi sembrava un segnale che a noi interessa. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, quindi anche la lontananza fa correre i rischi, ma anche la vicinanza fa correre dei rischi. La routine, l'abitudine, non ci si stupisce più di questo Dio che si rivela nella fragilità. Questo quindi è un segnale che esce dal racconto dei magi, un segnale che va contro il senso comune, almeno contro gli stereotipi del senso comune, il buon senso, il cosiddetto buon senso. Il buon senso è importante nella vita, nelle realtà penultime, ma non in quelle ultime, come la fede, l'amore, le scelte di vita. Ma ecco, questo volevo dirvi, volevo darvi una spinta per leggere bene nella diversità dei suoi generi letterari, il Vangelo, ma anche la Bibbia, ma più che altro i Vangeli, e poi interrogare questa epifania, questa manifestazione, per chiederci cosa da dirci oggi. Ecco, a me sembra, le cose che ho detto, che mi sembra hanno a che fare con la nostra vita. La delusione di una manifestazione di Dio da cui non ci siamo ripresi ancora. Noi in questi 20 secoli ci siamo messi d'impegno per correggere questa sbatataggine di Dio. Si rivela nella fragilità. Scendi dalla croce e crederemo in te. Questo è ciò che gli chiediamo. Mi ricordate, però, ve l'ho rammentato altre volte, c'è un film di Carmelo Bene che non era nemmeno un granché, però che mette l'accento su questo aspetto. E Gesù piglia in considerazione la proposta che gli fanno. Scendi dalla croce e crederemo in te. Si stacca dalla croce e scende giù e polverizza i suoi nemici. E ragazzi, lo domando a volte, e se Gesù avesse fatto così? Io credo noi non saremmo qui. Lui non sarebbe la nostra speranza. Lui è la nostra speranza perché ha fatto una carezza invece di condannarli a quelli che l'hanno messo in questo, che ci scombussola, ci devasta interiormente, ed è difficile da accettare, difficile vedere, non accettarla a occhi chiusi per fede, vedere che lì è la salvezza, in quel modo di fare c'è la salvezza, se no la storia sarà sempre un alternarsi di vinci e vincitori. Una volta tocca a te essere vinto, poi domani si rovescerà la situazione. Ecco, vi prego di, se vi riesce, di tener conto di queste osservazioni che ho fatto e di fare una verifica della vostra fede su queste cose. Prendete il libro delle preghiere.